Pan Tomasz Kulku. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Chiediamo il dono dello Spirito per accogliere la Sua parola. Signore, fa che comprendiamo il valore del bene che ci doni e del bene a cui ci inviti. Vale per sé. Facci capire che vale la pena vivere in questo bene, per questo bene. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, nostro Signore. Antico Testamento, prendiamo un testo, ecco, che ci introduce, ci invita, ecco, appunto, ci invita a vivere appunto una misericordia fatta di gesti concreti, di un dono concreto nella nostra vita e della nostra vita. E non poteva mancare un testo che ha ispirato in realtà, no? Una delle opere di misericordia, in modo particolare quella che è fuori, diciamo, dall'elenco, no? Delle sei che sono citate in Matteo 25, no? Che abbiamo già commentato e letto, e cioè quella di seppellire, no? I defunti, perché fa riferimento, almeno delle opere di misericordia corporale, fa riferimento proprio a un testo di questo libro, piccolo libretto dell'Antico Testamento, che è il libro di Tobia, che è un libro che, a differenza di altri testi dell'Antico Testamento, ha una storia testuale meno travagliata, diciamo così, perché è un racconto, anche se poi anche questo ha avuto la sua, come dire, il suo percorso di trasmissione testuale nella traduzione dall'aramaico al greco. Noi in genere traduciamo, ecco, dal greco, perché di Tobia, appunto, è uno di quei testi che abbiamo nella 70, nella traduzione greca della Bibbia, e che appunto la Bibbia poi cattolica e cristiana ha accolto, e cattolici in particolare nel Concilio di Trento, non nel canone definitivo. È un testo, un racconto, certamente non uno dei testi chiave dell'Antico Testamento, però è un testo che ci presenta appunto questo racconto, non storico, quindi non fondato su dati storici, no? Tobia, Ester, Giuditta fanno parte di questi racconti edificanti, no? Racconti edificanti, racconti scritti, composti per trasmettere un messaggio buono, no? Soprattutto questo di Tobia, radicato profondamente nella tradizione giudaica, ebraica, nel seguire la legge, nel presentare appunto in questa famiglia di Tobi, del figlio Tobia, no? E, come dire, un modello da seguire, un modello di vita. Questo Tobi sarebbe ambientato, il racconto è ambientato praticamente nell'esilio. Nell'esilio non babilonese, nell'esilio degli abitanti di Israele, del Regno del Nord, che furono deportati dalla Siria. Quindi l'ambientazione sarebbe in un tempo, no? La deportazione, la distruzione l'occupazione, meglio, del Regno del Nord e di Samaria avvenne nel 722 a.C. Ma in realtà, ecco, l'ambientazione quindi sarebbe successiva a questa data, ma in realtà ci troviamo, quando viene scritto il libro, in epoca tardiva, probabilmente nel 200, no? 300 massimo, no, ma intorno al 200 avanti Cristo, quindi 500 anni dopo l'ambientazione, no? Eppure, ripeto, questo racconto, che quindi di storico ha relativamente poco, no? In realtà, ecco, ci cala in una tradizione, nella tradizione viva, no? Più bella dell'ebraismo, no? Del 200, del secondo, terzo secolo avanti Cristo. Accogliamo questo messaggio, che è soprattutto un messaggio impiantato proprio sulla dimensione appunto della carità, specialmente questo racconto, questo libro. E Tobi viene presentato proprio, ero indeciso tra appunto leggere un testo piuttosto che un altro, no? Uno al capitolo 3, 2, capitolo 2, capitolo 2, 3, che racconta proprio in modo particolare proprio di questa carità di quest'uomo che appunto in un giorno di festa invita il figlio ad andare a chiamare dei poveri perché venissero alla mensa con loro, e invece il figlio ritorna e trova una persona uccisa, no? Per strada, un ebreo, e allora lui lascia la mensa, lascia la festa, va a seppellire quest'uomo sconosciuto, un uomo, no? Della sua famiglia, ma va a seppellirlo con tutti gli onori, con tutta l'attenzione, nel fare anche lutto per quest'uomo, e le cose si complicano, perché è un racconto che ha una doppia trama, no? È l'incontro poi tra Tobi e Sara, no? Un'altra, sono due trame che si intrecciano, no? In questo racconto. Sara è la figlia di un suo parente che abita in un'altra città, sempre deportato, no? Dagli Assiri. E questa Sara sfortunata, perché i suoi mariti morivano sempre, no? E finalmente, ecco, si sposerà con Tobia. Il racconto è appunto l'intreccio tra queste due famiglie, della storia di queste due famiglie, raccontata appunto in prima persona da Tobi, no? Come se lui narrasse. E però appunto dopo questo episodio che dicevo al capitolo 2 gli succede un incidente, Tobi rimane cieco e poi sarà guarito per l'intervento dell'arcangelo Raffaele, che diventa il compagno di viaggio di Tobia, che va appunto dal parente e poi sposerà appunto la figlia Sara. È una bella storia, no? Una bella storia perché appunto attraverso questo racconto ci trasmette, come dicevo, una dimensione molto autentica, viva, no? Anche se il racconto, ripeto, in sé non è storico. Ero indeciso appunto tra questa prima, oppure invece vi leggo il capitolo 4, ci fermeremo sul capitolo 4, perché nel capitolo 4 c'è come si può dire, quasi un testamento, no? L'insegnamento di un padre verso il figlio, Tobi che a Tobia prima di partire gli dà delle indicazioni di vita, non sa se lo vedrà ritornare, quando, eccetera, no? E, ecco, è come un po' un testamento spirituale, un insegnamento. L'insegnamento di un padre verso un figlio è quello che, ripeto, vuole esprimere un insegnamento ideale, forte. Ecco, leggeremo proprio questo capitolo 4. Il capitolo incomincia nei primi versetti, proprio in questo collegamento, no? Con la storia dell'altra famiglia, già incominciata in realtà il racconto di questa storia, e del fatto che Tobi appunto si ricorda che aveva depositato del denaro, no? Presso questo parente, e quindi invia il figlio. Dal versetto 5 in poi, appunto, incomincia proprio questo questa serie di esortazioni al figlio, anzi anche prima in qualche modo, dove ricorda al figlio quello che dovrà fare anche riguardo a lui e alla madre. Anzi, leggiamo proprio da questo momento. Chiamò il figlio e gli disse, versetto 3, figlio, quando morirò dovrai darmi una sepoltura decorosa. Onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita. Fa ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel tuo seno. Quando morirà dovrai darle sepoltura presso di me in una medesima tomba. Ogni giorno, figlio, ricordati del Signore. Non peccare, né trasgredire i suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. Perché se agirai con rettitudine, avrai fortuna nelle tue azioni. A tutti quelli che praticano la giustizia, fa elemosina con i tuoi beni e nel fare elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Non distogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi, fa elemosina secondo le tue disponibilità. Se hai poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, poiché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Infatti, per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Guarda, tuo figlio, da ogni sorta di fornicazione. Prenditi anzitutto una moglie della stirpe dei tuoi padri, non prendere una donna straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri, fin da principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli, e la loro discendenza avrà in eredità la terra. E ora, figlio, ama i tuoi fratelli. Nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli e per i figli e le figlie del tuo popolo, e tra loro scegliti la moglie. L'orgoglio, infatti, è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché la pigrizia è madre della fame. Non trattenere presso di te la paga di chi lavora per te, ma lui consegnala subito. Se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Pon Poni attenzione, figlio, a tutto ciò che fai e sii ben educato in ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non bere vino fino all'ebbrezza e non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. Da del tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Dai un'elemosina quanto ti avanza e quanto fai l'elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Deponi il tuo pane sulla tomba dei giusti. Non darne invece ai peccatori. Chiedi consiglio a ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che reagisce ogni bene e abbassa chi vuole fino al profondo degli inferi. E ora, figlio, ricordati di questi comandamenti. Non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. E qui poi riprende il filo del racconto, appunto con l'intenzione di mandarlo poi, no, da questo parente, no, a cui, da cui deve ricevere, riprendere questo denaro. Ecco, ci fermiamo proprio su questo passaggio, no? Su questo testo del capitolo 4, che, come avete sentito, intessa una serie di esortazioni a vivere secondo i comandamenti del Signore. Ogni giorno, figlio, ricordati del Signore. Non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Ecco, questa parola che in qualche modo richiama l'inizio anche del Deuteronomio, la preghiera dello Shema Israele, ascolta Israele, no? Quella preghiera che ancora oggi gli israeliti pregano ogni giorno, no? Era già in quel momento questa preghiera, quella parola riflette proprio questa preghiera, quel ricordarsi del Signore ogni giorno e nel vivere i suoi comandamenti. Ripeto, esprime quello che è un po' l'ideale della tradizione ebraica, nel accogliere appunto la volontà del Signore, che si espressa, si esprime in quei comandi. Comandi da interpretare ogni volta, no? Come abbiamo sentito, queste parole riflettono quei comandamenti, queste parole che abbiamo ascoltato. Anche se ovviamente sono in qualche modo storicamente radicate, no? In un contesto ben preciso. A noi alcune parole, alcune espressioni possono anche sembrare un po' strane, no? Beh, non ci deve questo sorprendere, alcune cose, tipo quando invita a vivere, no, l'elemosina, il dono solo per i tuoi fratelli, non ai peccatori, no? Quindi peccatori si intendeva chi era fuori dal popolo di Israele, no? Gli infedeli, no? Chi era fuori, no? I pagani, o appunto persone che siano rese impure, no? E se pensiamo ai Vangeli, all'atteggiamento di Gesù, no? Questo ci può sembrare in aperto contrasto con quello che troviamo, no? Indicato nei Vangeli. Eppure guardate che ad una lettura più attenta, no? Questo testo, che appunto sicuramente poi ha avuto uno sviluppo, no? Nelle parole, nell'esempio, nell'azione, nella prassi che Gesù ha inaugurato, inaugurato fino a un certo punto, perché già nell'Antico Testamento troviamo dei testi, no? L'abbiamo toccato alcune volte, dove si parla appunto di un dono di carità che non ha non confini, non guarda, no? Ma qui invece appunto troviamo questa limitazione, che può sembrare, ripeto, una limitazione come dire, che ci pone di fronte a una scelta diversa da quella che Gesù ci ha insegnato, no? E che la prima comunità cristiana ha vissuto. Eppure, ripeto, sotto sotto, se andiamo a vedere, no, invece queste due tradizioni che sembrano opposte, in realtà sono molto vicine per altri versi. Non so se avete notato, no, a fianco, no? Guardate i paralleli, qui per esempio ci sono indicati, no, la Bibbia di Gerusalemme. Se voi guardate i paralleli che sono indicati a fianco, noterete che ci sono molti richiami di questo testo nel Vangelo di Matteo. No, ci sono alcune espressioni che ritroviamo tal quali, anzi, no? Tipo, no, non fare a nessuno ciò che non piace a te, Matteo 7,12 e Luca 6,31. Cioè, nelle parole di Gesù troviamo citato questa espressione, come anche ci sono altre allusioni, altri richiami, no? Proprio, soprattutto questo contesto del discorso della montagna di Gesù nel Vangelo di Matteo ha diverse allusioni e richiami in questo testo che abbiamo ascoltato. Per esempio, quando parla dell'elemosina, no? Nei primi versetti, no? Che abbiamo letto, versetto 7 in particolare in poi, no? E notate quante volte viene richiamato questa elemosina, no? Che è il termine che poi tra l'altro ci aggancia strettamente, ne abbiamo già parlato, al termine eleos, misericordia, no? Elemosina significa proprio appunto la misericordia che si fa dono, no? Concreto. E qui è ribadito più volte, proprio martellante, questo richiamo all'elemosina, dicendo così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, che è esattamente quello che dice anche Matteo a capitolo 6, versetto 20. Parallele, no? E richiamo anche in altri. Matteo dedica anche nel discorso della montagna proprio una parte all'elemosina, vi ricorderete, leggiamo, è uno dei testi che appunto pure abbiamo commentato nel passato, ma che ascoltiamo ogni volta all'inizio della Quaresima, che ci invita appunto ad un'elemosina, è nel cuore, nel centro del discorso della montagna. Dove appunto invita a un'elemosina piena, no? Totale, no? Fatta non per essere visti dagli uomini, no? Ma appunto per ricevere quella ricompensa dal Signore. E questo richiamo, appunto, anche qui c'è questa sottolineatura. Quindi per alcuni versi, no? Troviamo invece qui degli aspetti molto interessanti, importanti, no? Che ci portano direttamente appunto a Dio come la fonte della carità. Poi il fatto che qui questo misericordia, questo dono, sia poi limitato in qualche modo ai fratelli, al popolo, no? Di Israele, lo dobbiamo appunto leggere nella storia che si stava vivendo che in quel momento e nel modo di interpretare appunto quella tradizione, quella verità. Perché che Dio spinga all'amore, alla carità, alla misericordia, ecco, è quello che questo testo ci testimonia ancora una volta. Ricordati del Signore. Non peccare né trasgredire i suoi comandamenti e soprattutto dove si realizza questo? Nel compiere le buone opere, compiere opere buone in tutti i giorni della tua vita, in tutti i giorni. Cioè è l'insegnamento più bello di queste pagine. Cioè che non ci sia un giorno in cui tu non possa dire a te stesso, no, di non aver compiuto almeno un'opera buona. Perché quelle opere buone sono appunto l'espressione, la manifestazione di quella volontà di Dio che sta realizzando. E questo sicuramente lo possiamo e dobbiamo accogliere. Sicuramente questo anche Gesù lo ha richiamato profondamente, portandolo poi, ecco, fino alla radicalità più profonda, Gesù. Radicalità, che non significa forma di chiusura mentale, no? Purtroppo oggi la parola radicalità indica certe volte piuttosto qualcuno che è molto chiuso in uno schema mentale, no? Invece di per sé la parola radicale significa andare alla radice. Trovare la radice, la fonte. Ecco, Gesù ci ha portato appunto a quella fonte piena della misericordia, portando poi anche le azioni allo sviluppo più radicale, più profondo, più vero, no? Di quell'amore appunto che, come dice, dirà poi Gesù, invece sviluppando, andando oltre queste parole, non guarda in faccia se hai davanti un fratello o perfino un nemico, come dice appunto il discorso della montagna, no? Bisogna leggere questo testo e poi leggere il discorso della montagna, soprattutto il capitolo 5-6, no? di Matteo, no? E proprio vediamo lo sviluppo, no? Ma non appunto il contrasto, lo sviluppo. Cioè, Matteo va oltre, non va contro. Non è da leggere contro, è oltre, non più. Quello che qui era legato appunto al popolo Israele, ecco, Gesù lo allarga a tutta la fratellanza universale, umana. Ogni uomo ti è fratello, anche il tuo nemico è tuo fratello. Perché, come dirà Gesù in quelle pagine bellissime, no? Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa cadere la pioggia per i buoni, per i giusti e gli ingiusti. Cioè, no? C'è uno sguardo di Dio che è superiore perfino a tutti i limiti che noi stessi possiamo creare. Certo, qui il racconto, ripeto, è storicizzato, legato a una situazione, certo, non facile, di un popolo che appunto fa memoria, è ambientato, no, come alcuni di questi racconti successivi, sono ambientati in un altro periodo, come il libro, anche per esempio il libro di Daniele, ma stessa Esther, Giuditta, no, sono ambientati nell'antichità, ma in realtà la situazione che riflettono in quel momento non era comunque più felice o più facile, no? Di quella antica. Perché qui parla appunto di deportazione, no? E alla fine, proprio del libro, richiama, ecco, finalmente anche gli Assiri, anche Ninive sarà occupata, no? Ma ripeto, era già successo in realtà, no? E Ninive sarà occupata e potrà gioire dopo aver fatto finalmente, anche loro hanno pagato, no? Quello che era giusto, no? Per quello che hanno fatto. Ma in realtà il popolo di Israele appunto ha vissuto in vari passaggi, no? queste prove, queste grandi calamità, quelle grandi tragedie. L'abbiamo vissuto anche nel secolo scorso, no? Con la Shoah, no? Il nazismo. C'è in qualche modo, no? Un contrasto che questo popolo, proprio forse anche proprio questa sua unità, questo suo forte, crea come posizione, no? Lì anche legato a fatti storici concreti di regni, no? Il regno del sud e il regno del nord, che appunto furono invasi e conobbero l'esilio in più momenti, in due momenti diversi, no? Il regno del nord lo subisce sotto la Siria, ma ripeto, quando viene scritto questo racconto non siamo in quel periodo, però fa memoria di quell'evento. Pensate come sia stato doloroso, dopo secoli ancora viene ricordato come un evento doloroso, no? stata una grande prova. Poi arrivò anche per il regno del sud, Gerusalemme e Giuda, la deportazione sotto Babilonia, sarà subito dopo un secolo e mezzo più. E anche lì, altro evento dolorosissimo, la distruzione del Tempio di Gerusalemme, anzi è l'evento più doloroso, no, di tragedia, ecco, che viene ricordato nell'Antico Testamento. Che non è tragedia, perché poi appunto anche attraverso quel dolore rinasce una speranza. Il popolo ritroverà appunto questa fede nel Signore, ma questo popolo conoscerà altre prove. Ecco, il contesto in cui ci troviamo è probabilmente un contesto in cui il popolo di Israele sta vivendo di nuovo dei contrasti con i regni che invece si crearono ellenisti. Siamo in un altro passaggio storico, i regni che nacquero dall'impero macedone. L'impero macedone di Alessandro Magno, che durò poco, perché Alessandro Magno creò nella sua breve vita questo grandissimo impero che poi subito dopo la sua morte si sfasciò, no, in tre grossi imperi, regni, no, comandati dai suoi generali. E la Palestina si trova in mezzo sempre tra il regno, no, dell'Egitto, un po' come era già successo nell'antichità, no, e il regno appunto della Siria, no? Questa volta appunto due regni imparentati, non più come erano gli egiziani, gli assiri o i babilonesi, no? Diversi, no? Con una loro tradizione diversa. Questa volta invece culturalmente sono vicini i Tolomei, no? E gli argi del i regni della Siria erano molto più vicini da un punto di vista culturale, no? Ma sempre una cultura che mette alla prova la fede di Israele, perché è una cultura che appunto non si ritrova, no? Non accetta questo Dio uno. È la tradizione ebraica con quello che appunto aveva in sé. Quindi di nuovo contrasti, di nuovo persecuzione conosceranno, no? E siamo in questa fase, siamo in una di queste fasi. Per cui sta scrivendo dell'antichità, ma sta parlando anche dell'oggi. E in quest'oggi, ancora travagliato, ecco questo insegnamento. Vivi il bene, vivi il bene. Questo padre dice al figlio, ne vale la pena. Non lasciarti andare, no? Nell'ubriachezza, nella dissoluzione, tutto quello che il mondo pagano viveva purtroppo di fatto, no? Vivi quel bene, ne avrai quel bene. E qui un altro concetto, che forse anche questo a noi ci può sembrare un pochino, no? Ma anche questo va storicizzato, capito? In quel contesto, in quel momento, no? Perché dice appunto che ne avrai del bene tu, no? I tuoi figli, la tua discendenza, perché appunto si credeva, allora questa era la credenza, che ecco, il bene vissuto, ecco, Dio poi lo ripaga in questa vita. Non c'era una fede in una vita oltre la morte, anche se c'era quel rispetto per i defunti, sottolineato anche qui nelle parole che dice all'inizio sulla sepoltura sua e della moglie, no? Della madre, dice al figlio, no? Di avere rispetto anche appunto per i defunti nella sepoltura, no? Anche se non c'era, ripeto, un concetto di una vita oltre la morte. Ma perché allora quel rispetto della sepoltura, no? Perché per loro rappresentava, ecco, il ricordo delle proprie radici. Siamo ancora lì, ritorniamo sempre su quello, cioè le nostre radici. Chi ci ha preceduto rappresentava per loro in quel momento, ma anche per noi questo è condivisibile, no? La radice di quello che siamo. Avere disprezzo dei propri cari, anche morti, no? è come disprezzare se stessi, è come non avere più radice, è come non avere più un'identità. Beh, ci insegna alcune cose questo, sicuramente, no? Ecco, come vedete, alcuni aspetti condivisibili, altri no, passati, ma alcuni sì. Ecco, riconoscerci in un'identità, in una radice, che ovviamente non significa riprodurre tal quale, no, il vissuto, no, ma certamente quegli insegnamenti più belli, quelle cose vere, provate, comprovate dalla vita e nella vita. Quante volte oggi, vedete, si vive mandando all'aria tutto quello che è stato l'insegnamento dei propri genitori, dei propri nonni. Quante sofferenze, quante volte vedo soffrire, no, persone anziane che vedono nei figli, nei nipoti, no, uno stile di vita, un modo di vita che tradisce quel vissuto familiare. E senza portare nulla di veramente bello e nuovo, ci mancherebbe, appunto, no, è chiaro che non si può vivere, no, secondo certi schemi di 80 anni fa, 50 anni fa, sicuramente, oggi ci sono molte cose cambiate, però vedete, in questo cambiare per cambiare, in questa novità per la novità, che resta di quel bene che invece c'era? C'è. Ecco, uno se lo deve domandare. Non ripeto perché si tratta di tornare indietro, non si torna indietro. Non si torna indietro. E quindi, questa radice, altro aspetto, anche umano, quindi la radice in Dio, ma la radice anche nell'esperienza umana che ci è consegnata. E questo è il senso del seppellire le fonti, anche della, di quell'invito che viene da questa opera di misericordia corporale. Non significa semplicemente metterli in una tomba. Seppellire le fonti significa vivere appunto questa memoria, no? Viva e bella, e di quel bene che ci hanno consegnato, e riconoscerlo, e aprire gli occhi su questo bene. E questo appunto ci richiama questa pagina. Ma come dicevo, c'è anche questo sguardo, no? Verso il futuro, segnato appunto da questa credenza, da questo credere e avere fiducia che Dio, appunto, se tu fai del bene, lo ripagherà con del bene in questa vita. Ecco, Gesù qui è andato oltre ancora una volta, no? Quindi, da una parte, siamo invitati nella nostra tradizione cristiana a capire che, appunto, non è sempre e non è da leggere questa parola in chiave, in un automatismo quasi, no? Dio ti fa il bene, tu fai il bene, che puoi dire. Infatti, nella storia, Tobi viene guarito dall'arcangelo Raffaele da quella sua malattia, no? Dalla cecità che appunto ha avuto per un incidente, no? Sterco di uccelli che gli cade sugli occhi e lo fa diventare cieco. Ecco, ma appunto, poi viene guarito. Come a dire, abbi pazienza che poi il Signore, no, ripaga quel bene con il bene. E il male con il male, cioè anche questa congiunzione, no? Che, ripeto, nelle parole che abbiamo ascoltato, no, è riflessa, no? In ogni circostanza benedici il Signore, domanda che ti sia guida nelle tue vie, che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo possiede saggezza, ma è il Signore che reagisce ogni bene e abbassa chi vuole fino al profondo degli inferi. In questo abbassare negli inferi, appunto, soprattutto quando appunto non si vive secondo quei comandamenti, che poi ritornano nell'ultima parola di nuovo. Ora figlio, ricordati di questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Allora, come dicevo, sì, è una concezione che per noi può sembrare strana, no? Dio che ti ripaga, se fai del bene, ti fai del bene, no? Eppure anche se Gesù appunto è andato oltre, perché ci ha detto che quella pienezza veramente la troviamo solo nel Signore, è il Signore stesso la promessa, la terra promessa, nuovi cieli e nuova terra, no? Concluderà così il libro dell'Apocalisse, il percorso di tutta la Bibbia in qualche modo anche, no? Ideale, no? Quei cieli nuovi e terra nuova non è appunto una terra promessa, un luogo, una benedizione legata a un luogo, ma è quel bene assoluto che è Dio stesso. È Dio che riempirà il vuoto che lasciano le esperienze terrene, fatte tante volte di limite, di fragilità, di sofferenza, anche innocente, di morte. È il Signore che colmerà tutti quei vuoti. Questo è l'annuncio cristiano, no? Ma quello che qui dice è poi così insensato per certi versi? Non ha anche un suo senso che possiamo anche noi in qualche modo recuperare? In che cosa? Nel messaggio, in un messaggio che in questo è profondamente vero, e cioè che dal bene nasce il bene e dal male il male. Anche se sappiamo appunto che anche dal male poi può nascere il bene, Dio è capace anche di questo naturalmente, nel perdono, nella sua misericordia. Ma normalmente dal bene nasce il bene, dal male nasce il male. E anche questa è una realtà che sperimentiamo, vediamo, e che di cui dobbiamo tener conto, perché vivere la misericordia e le opere di misericordia significa appunto questo, credere in un bene che dobbiamo affermare anche, dobbiamo costruire, perché la speranza, la carità chiedono di essere anche testimoniate, costruite in questa vita, in questo mondo. Non arriveranno solo alla fine dei tempi per opera di Dio, ma l'opera di Dio incomincia già adesso. L'opera di Dio chiede la nostra opera. E il bene, ecco, diventa segno che produce e può produrre altro bene. Se lo leggiamo in questa chiave, allora no, è diverso. Non come un bene che, a cui, ecco, che faccio per avere altro bene, no? Una chiave quasi utilitaristica di scambio, no? Con il Signore. Perché non è immediatamente questo che emerge dal testo. E da tutto il racconto, perché invece quello che emerge è un bene che va fatto per il Signore, nel Signore, perché è bene, semplicemente perché è bene, perché bisogna vivere l'amore, perché è amore, perché bisogna fare del bene, perché è buono. È vero che genera altro bene, è vero questo. Io credo che di questo dobbiamo convincerci di più. Oggi questo è molto in crisi, no? Questa concezione. Se si fa bene, capovolgere, perché anzi, c'è cose di dire che appunto, facendo del bene tu ne ricevi il contrario, dici quindi chi te la fa fare? Cioè, guardate, è un modo, no, di pensare che si sta diffondendo tantissimo. Tanto che va ad intaccare anche alcuni, veramente il bene profondo che si vede anche nelle relazioni umane. Pensate oggi come vengono vissute le relazioni. Cioè, l'altra volta parlavo con lui, no? Ho cominciato a fare un discorso, dice, non in chiesa, ma voglio dire, forse anche c'è qualcuno che è cristiano che forse pensava allo stesso modo, no? Che diceva che in fondo in questo ormai il matrimonio, tanto il matrimonio scono tutto, allora sì, 3-4 anni il matrimonio, poi dopo uno insomma deve fare altro, no? E parlare della persona ferita, perché so che appunto ha vissuto, no, una situazione di separazione, di dolore, no, anche di... Però vedete, ecco, il male che genera altro male, poi diventa un modo di pensare, dice ormai, vabbè, questi matrimoni che servono, no? Se più della metà falliscono, allora... Allora, vedete, cioè, scatta come una conseguenzialità, che non è invece, non dovrebbe essere automatica, perché se pensiamo in questo modo, sarà sempre peggio. Il male che genera altro male. E come sta succedendo? Cioè, ci sono molti giovani che hanno seri dubbi sul significato del matrimonio, in sé per sé. Come amore per sempre, come amore, ormai sono pochi quelli che ci credono, purtroppo. E questo è un dramma, eh? Cioè, ecco, è un esempio del male che già è l'altro male. Come viceversa, non bisogna smettere appunto di credere in un bene che può generare un bene più grande. Chi ci crede deve continuare a crederci con più forza in questo contesto. Ecco, è quello che sta dicendo qui, attenzione, perché questo testo si situa in una situazione culturale molto simile alla nostra, per certi versi. Perché l'impero macedone è tutto quello che aveva significato poi, no? È proprio messo al centro il culto della persona, no? Della riuscita, la fortuna, uno può andare bene come Alessandro, Magno, ma poi era quello che era, appunto. Quindi, siamo in una situazione molto simile culturalmente alla nostra, no? Dove va bene solo se, no, usi la forza, ti imponi, eccetera, eccetera, sei carisma, no, mentre gli altri rimangono dove? Questo testo che sembra così, no, tradizionalista, non so se tradizionalista, in realtà, vedete, sta mettendo al centro dei valori fondamentali da non perdere. Ovviamente nei limiti contestuali del pensiero, del vissuto storico di quel momento, di Israele, no? Ma con dei valori che, vedete, Gesù appunto non ha rinnegato, li ha presi e li ha esaltati ancora di più. Ecco quello che anche noi oggi dobbiamo vivere. Cioè non smettere mai di credere in questo. È bella questa espressione finale. Ricordati di questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Non lasciare che si cancellino dal tuo cuore, perché invece è possibile che dal nostro cuore questi comandi, questi valori, no, siano cancellati. Accogliamo quindi anche questo messaggio. Portiamolo, appunto, sappiamolo trasportare, no, nel modo dovuto, nel nostro tempo, nella nostra vita.